Allora, possiamo risparmiarci le presentazioni, che è già un bel passo avanti. So che molti si auguravano di non vedermi di nuovo, alcuni invece sì. La sorpresa va bene per entrambi, sono alcuni meno, alcuni più. Comunque, abbiamo quest'ultimo trimestre e visto che avete avuto la disgrazia di avermi sin dal primo, ho pensato, mi sono detto, che gli faccio fare a questi ragazzi? E mi sono detto, se non riesco a fargli fare un libro universitario, almeno uno, al quarto anno che li seguo, è meglio che lascio perdere. Per cui ho preso un libro universitario. Nel senso che avete, come credo sappiate, sia il manuale, che è il famoso Rush, che insomma è un testo abbastanza semplice, non so se già avete qualche problema in proposito, eventualmente chiedetelo, ma non mi sembra particolarmente complesso. E invece avete il Declino dell'uomo pubblico, se non mi pare che sia tradotto, no? Se non sbaglio. Che è un testo del 75, 74, 75. Perché avete il declino dell'uomo pubblico? Perché, come avrete ormai imparato, credo, io normalmente vi faccio fare quello che faccio. Siccome l'ho letto recentemente anch'io, trovo che sia un testo che per voi potrebbe essere molto interessante. Uno, perché ci riporta una serie di argomenti che abbiamo trattato l'anno scorso. Certo, ci sono una serie di spunti sulla città, sullo spazio metropolitano, sulla gestione dello spazio metropolitano che si integrano molto bene con il libro di La Cecla. Due, perché pone un problema che effettivamente merita attenzione, nel senso che è un libro, e ve lo dico da ricercatore e non da docente, che mette molto a disagio, nel senso che sono 6 mesi che sto ripensando le mie categorie, perché effettivamente sulla base di questo libro c'è da riflettere parecchio. Nel senso che è un libro che mette in crisi una serie di luoghi comuni con i quali stiamo andando avanti da, penso, secoli effettivamente, se aderiamo alla visione di Sennett. Tenete presente che, come tutti i libri e come tutti gli autori, non è scritto nella pietra, per cui può pure darsi che si sbagli. Il problema è che se arrivate alle ultime pagine, quelle in cui dice come potrebbe diventare il mondo, vi pare che parli di oggi. Siccome ha scritto 30 anni fa, il problema è abbastanza serio. Nel senso che per essere una disciplina la nostra che nel riscontro con la realtà trova, conferma oppure smentita, il fatto che lui sia confermato molto, molto, molto puntualmente, in qualche misura deve darci da riflettere. Nella fattispecie dovremmo riprendere una serie di strumenti che dovrebbero far parte della vostra famosa cassetta degli attrezzi, ma che probabilmente ci siamo un po' persi per strada. Perché uno dei punti centrali è il discorso del ruolo. Il discorso del ruolo, il discorso della socializzazione, il discorso di una serie di modalità di rapporto che abbiamo visto, forse vi ricorderete, e che invece probabilmente necessitano di essere rivisitate. Qualcuno si ricorda quali sono le categorie con le quali abbiamo analizzato i rapporti interpersonali? O le relazioni interpersonali, se vogliamo essere un po' più... So, grosse soddisfazioni, come dico sempre, veramente. Avevamo parlato di rapporti primari e rapporti secondari, ma anche è difficile questo. Non si sente, fantastico. Allora. Adesso si sente meglio? Santa Madonna, senti che? Come l'incubo. Va bene. Allora, dicevo, rapporti primari e rapporti secondari, è una cosa che dovremmo rivedere. Nello stesso tempo ho chiesto a alcuni vostri colleghi cosa avete fatto col professor Campi del manuale, perché teoricamente eravamo rimasti chiusi da farne una parte di un'altra, ma mi sembra che quest'anno andiamo un po' così sciolti, per cui io probabilmente farei dalla socializzazione politica in poi, visto che credo che la parte del potere, dello Stato, dei totalitarismi e tutte queste cose qui l'abbia fatta abbondantemente lui. Se c'è qualche dubbio che vi attanaglia in proposito, posso provare a scioglierlo, non sono sicurissimo di poterlo fare, ma perlomeno ci provo. Quindi, questo lo sapete, va detto anche la data dello scritto? Ok, lo scritto va detto come è fatto? Dovrebbero essere, se non vado errato, sono 9 domande chiuse e una domanda aperta, con orale integrativo obbligatorio, e verte sul manuale. Quindi i 2 testi d'approfondimento monografico sono oggetto del colloquio. Ci siamo? Ok. Questo per quello che riguarda la logistica. Come al solito le lezioni le metterò online, e, dopodiché mi pare che non ci sia molto altro da dire. Allora, volevo appunto cominciare a fare un minimo di ragionamento sulla socializzazione, visto che appunto merita di essere un po' ripresa in piedi, ripresa in conto. Salve. E lo diciamo anche perché nel testo c'è un capitolo intero, cioè la famosa socializzazione politica, come avrete visto forse se avete dato un'occhiata al libro. Che cos'è questa socializzazione politica? Prima di tutto dobbiamo recuperare il concetto di socializzazione, se vi ricordate. C'è qualcuno sparuto per caso che se lo ricorda? Va bene, allora la socializzazione è uno dei processi fondamentali della sociologia e del farsi della società ed è quel processo, se vi ricordate, che rende membri di un gruppo. Quindi non il processo che mi fa conoscere gente, non il processo con il quale mi diverto la sera, bensì quello che mi fa diventare parte di un gruppo. Il perché questo sia necessario può darsi che ve lo ricordiate, nel senso che abbiamo visto che non ci sono delle informazioni genetiche nel nostro far parte di un gruppo, bensì è una questione culturale. Come tale necessita di una trasmissione, di un passaggio, di un'immersione in un ambiente formante. Questo ambiente, abbiamo visto, è costituito da quelle che chiamiamo agenzie di socializzazione. Le agenzie di socializzazione, anche loro, tanto per continuare a rimettere nel torbido, si dividono in primarie e secondarie, grosso modo, se vi ricordate, che ha a che fare con i famosi rapporti di cui parlavamo prima. Perché ci concentriamo sulla socializzazione politica? Ci concentriamo sulla socializzazione politica perché effettivamente la sfera politica, per molti versi e a lungo anche nella nostra cultura, è stata considerata una delle sfere più importanti di attività umana. Il fatto che oggi non venga considerata tale, diciamo che è una peculiarità storica, non è un qualcosa di normale. La famosa antipolitica, la politica, la politica nel senso è l'apostrofo la politica. Il fatto che molti ritengano che si tratti di qualcosa di sporco, qualcosa di sordido, qualcosa di brutto, qualcosa di poco legale, eccetera, 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 è una circostanza del tutto peculiare del nostro tempo. Una delle ragioni delle quali di questa circostanza probabilmente la troveremo leggendo Sennett, perché il problema sta proprio lì, ovvero sia uno dei modi e delle ragioni per cui leggiamo Sennett è cercare di capire come mai c'è questa crisi dello spazio pubblico, perché il problema è tutto lì, nel senso che la politica è l'attività pubblica, come dicevano i latini, res publica, qualcosa che è comune a tutti, che riguarda tutti, dove tutti siamo coinvolti. Se vi ricordate abbiamo parlato, quando abbiamo parlato di globalizzazione, abbiamo parlato di processi culturali, quindi risaliamo a ben 2 anni fa, immagino che per voi sia uno spazio coperto da una nebbia dorata, quando abbiamo parlato di questo discorso dicevamo, abbiamo visto che uno dei punti centrali sui quali dobbiamo focalizzarci per questo discorso è il fatto appunto che esiste un qualcosa che dovrebbe legarci, che dovrebbe connetterci, che dovrebbe farci essere, no? Uniti e farci costituire un gruppo, che è uno degli scopi appunto del processo di socializzazione. Dov'è il problema però? Che questo spazio pubblico oggi come oggi è un po' desertificato, è un po' abbandonato a se stesso, è un po' anzi, più che abbandonato a se stesso viene rifugito. E questo problema appunto è uno dei problemi centrali della politica, perché siccome la politica si svolge lì, nel momento in cui nessuno va a occupare questo spazio pubblico viene considerato sporco, non adatto, eccetera, eccetera, viene di fatto lasciato, no? A qualcuno. Questo qualcuno che occupa lo spazio pubblico, vediamo oggi, non è proprio particolarmente brillante, ma effettivamente è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto dello spazio cittadino l'anno scorso. Se volete, nel senso che abbiamo detto cosa? Che lo spazio cittadino che viene normalmente preso dagli agenti devianti è lo spazio che viene abbandonato dagli altri. Quindi se abbiamo un ceto politico che fa ridere, è pure colpa nostra, perché siamo noi che abbiamo lasciato che quel ceto andasse lì, perché noi abbiamo desertificato lo spazio pubblico. certo punto di vista possiamo interpretarlo in questo modo, anche perché, come vi ricordo, noi lavoriamo spesso e volentieri con le categorie di spazio in analogia, cioè noi usiamo le categorie dello spazio fisico per parlare dello spazio pubblico e dello spazio sociale, no? Quindi la piazza pubblica di fatto oggi è deserta, è lasciata a chiunque, chiunque abbia voglia, chiunque ritenga di poterci far qualcosa, può andare perché non c'è nessun altro e quindi è sua in un certo senso, no? Per cui, come vedete, c'è un certo problema in questo, evidentemente. Probabilmente il problema è anche un problema che ha a che fare con la socializzazione, come dicevamo, nel senso che tutto l'insieme di comportamenti, tutto l'insieme di valori, tutto l'insieme di modelli di comportamento che viene trasmesso grazie alla socializzazione ha anche un versante politico, anche, anzi direi ha un arsenale intero politico specifico, no? Perché noi veniamo allevati in una serie di idee, in una serie di convinzioni che poi possono anche essere revocate in dubbio, possono essere discusse, possono essere criticate, però di fatto tutti sappiamo o pensiamo di essere in una democrazia, tutti sappiamo di avere una certa serie di prerogative passive e attive, tutti sappiamo di avere certi strumenti con i quali esercitare dei diritti fondamentali. Ora, credo che Alessandro vi abbia già detto che questi diritti fondamentali sono piuttosto recenti. Visto che mi avete parlato della Rivoluzione Francese, ve ne ho parlato spesso anch'io, di fatto saprete che fino alla Rivoluzione Francese questa cosa che ci fossero dei diritti non veniva contemplata, in linea di massima. Alcuni avevano dei diritti, gli altri in linea di massima erano soltanto doveri. Con l'avvento della modernità invece abbiamo cominciato a diventare cittadini. Cittadino è un tipo di ruolo, possiamo dire, nel quale è più vivo l'insieme di diritti e di doveri che non l'insieme delle aspettative, tanto per riprendere tutta una serie di altri strumenti che dovreste già possedere. Quindi il cittadino si configura per essere la versione dell'homo publicus, in qualche modo, no? Il cittadino è quello che abita lo spazio pubblico, quindi è quello che si comporta in modo politico. E più o meno l'idea generale è questa. Da dove viene il termine politico? Forse lo saprete, forse no, qualcuno lo sa? Dalla polis greca, giustamente, ovvero sia politico è colui che si occupa della polis. La polis, dicevamo, intesa come luogo, spazio, non soltanto fisico, ma anche spazio sociale dell'interesse comune. Tutto ciò che ha a che fare con il gruppo. Interesse comune che spesso e volentieri può richiederci qualcosa che non è esattamente quello che vorremmo fare. Quindi può configurarsi senza nessuna difficoltà un qualche conflitto fra interesse pubblico e interesse privato. Se vi ricordate abbiamo già parlato delle tasse, probabilmente ve lo ricorderete perché è un argomento che normalmente rimane abbastanza impresso. Il problema delle tasse è un problema che si configura chiaramente da questo punto di vista, nel senso che nasce come strumento politico, strumento di solidarietà, strumento di redistribuzione del reddito, e oggi invece viene interpretato come strumento privato, ovvero sia io pago le tasse e ho diritto a dei servizi. Come vedete c'è un salto piuttosto marcato tra le due cose, no? Nel momento in cui io considero le tasse uno strumento pubblico, questo strumento cosa dice? Quali sono le cose implicite nelle tasse? Voi non penserete mica di fare tutto il trimestre in silenzio? Se comincio a interrogarvi loro a persona, ma di tanto ormai riconoscono, non è che posso permettermi. Per cui sarebbe opportuno che qualcuno alzasse la manina e parlasse. Quando parliamo delle tasse, che c'è dentro? Parliamo dei doveri, magnifico. Un giorno che facciamo il campo semantico della questione saltiamo subito direttamente a questa questione, però è vero, ci sono dei doveri evidentemente, perlomeno dovrebbero perché il condizionale si impone. Come saprete il 28% degli italiani paga le tasse e il resto campa a UFO, tanto perché parliamo di interesse generale. Allora, doveri, poi?
Garanzie da parte dello Stato.
Garanzie da parte dello Stato, poi?
Fattore simbolico per i soldi come carta, come moneta.
Fattore simbolico?
Servizi da parte dei...
Servizi? Altro? Domanda, secondo voi queste quattro cose delle quali abbiamo appunto appena parlato, quindi, no, vabbè, che sarebbero doveri, garanzie, servizi, fattore simbolico meno, diciamo doveri, doveri, garanzie e servizi, in quale delle tre, delle due sfere rientrano, in quella pubblica o in quella privata? Ma non, diciamo quello dovrebbe essere pagare le tasse. Queste tre sfere che sono state subito prontamente messe in luce sono private o pubbliche? Pubbliche. Suonano un tantino più private, nel senso che cosa stiamo dicendo noi a questo punto? Che ho il dovere di pagare le tasse, ma a fronte di questo dovere dovrebbero esistere delle garanzie che le mie tasse mi vengano restituite sotto forma di servizio. È un contratto. No? Io pago, tu dai, non fa una piega, giusto? Però i contratti sono, credo lo sappiate pure voi, lo strumento essenziale del diritto privatistico, non del diritto pubblico. Non ci sono contratti nel diritto pubblico, perlomeno, cioè, forse il contratto sociale, ma ne potremo anche parlare. Qual è il problema? Come vedete, nell'immaginario corrente, nella percezione corrente, la tassa viene vista come un qualcosa di privatistico. Il problema è che la tassa non è qualcosa di privatistico. Nel senso che in quanto redistribuzione del reddito, la tassa nasce da questo tipo di discorso presupposto, che era quello a cui accennavo prima. Ovvero si dice, allora siamo parte dello stesso gruppo, nazione, diciamo, tanto per usare criteri politici. Facendo parte di questo gruppo siamo legati da qualcosa che non è solamente economico, ma abbiamo un vincolo, un legame sociale che trascende la semplice utilità e che dovrebbe fondarsi su un sentimento di fondo che è quello della solidarietà. Che succede allora posto questo tipo di apertura alla questione? Che la solidarietà dovrebbe spingermi, me che sono fortunato e ho un tot risorse, a mettere a disposizione una percentuale di queste risorse per coloro che non sono stati altrettanto fortunati. Questo è redistribuzione dei redditi, vuol dire che chi guadagna molto più della media dovrebbe più o meno spontaneamente privarsi di una parte dei suoi guadagni a favore degli altri, perché, ripeto, quello che lega la nazione, quello che lega il gruppo, è qualcosa di più che un sentimento che un rapporto economico, bensì è un sentimento complesso, dove evidentemente c'è una componente utilitarista, ma non solo. Che succede però? Che noi invece stiamo considerando esclusivamente la componente utilitarista, ovvero sia, se io pago le tasse devo avere qualcosa indietro. Il perché è discutibile. Vi faccio presente che quelli che tanti trovano insopportabili, incivili, incolti e barbari, che sarebbero i musulmani, devolvono il 5% dei loro redditi in beneficenza. Beneficenza vuol dire che non è che poi vanno a chiedere a qualcuno che cosa hai fatto con i miei soldi, glieli danno e basta, per un obbligo religioso. Noi abbiamo una delle tradizioni più antiche di solidarietà religiosa, quelle che sono oggi le misericordie, quelle che sono la Caritas, quelle che sono tutta una serie di organizzazioni senza scopo di lucro che fanno attività di sussidiarietà, credo avrete sentito il termine, derivano da una tradizione millenaria, perché una delle colonne portanti del cristianesimo, perlomeno alle origini, era esattamente questa, ovvero sia solidarietà e condivisione delle risorse. Tant'è vero che ci sono state una serie di grandissime e molto belle eresie medievali che erano fondamentalmente comuniste. Prendete i Gioacchimiti, Gioacchino da Fiore, non so se qualcuno ha letto Il nome della rosa, queste cose qui che andavano qualche tempo fa, ma una delle correnti del cristianesimo è quella del pauperismo francescano, tanto per dirne un'altra, ovvero sia del fatto che chi ha deve dare agli altri, non deve tenere per sé. Tant'è vero che c'è tutta la famosa faccenda del ricco, della corona del lago, del cammello, della gomena, insomma, ci sono una serie di cosette interessanti. Quindi che cosa vediamo in Fieri? Cosa vediamo, anzi non in Fieri, ormai è andata, senza che facciamo in Fieri con tutti questi eufemismi del cavolo che non meritano, vediamo che noi abbiamo ridotto di fatto l'attività pubblica a un'attività privata. E questo discorso dove lo vediamo anche in modo particolarmente chiaro? Nel discorso degli interessi. Noi avete parlato di rappresentanza con Alessandro? Che va detto della rappresentanza? La rappresentanza politica, come l'ha articolata in qualche modo? O vi ha detto soltanto che uno vuole dire la rappresentanza piena e rappresentanza di interessi, ne avete parlato? Ah. Beh sì, decisamente ci siamo dentro fino al collo. Questo è un discorso che è nella dottrina politica da un sacco di tempo, nel senso che esistono due forme di rappresentanza, la rappresentanza piena e la rappresentanza di interessi. Ed è quello che vediamo in questo discorso, nel senso che nel momento in cui cominciamo a parlare di rappresentanza di interessi, stiamo dicendo che la conservazione, il mantenimento e il supporto di interessi privati diventa di importanza e di rilevanza pubblica. tutto quello che è il lobbismo, tutta l'attività di lobby, tutti i gruppi di pressione, tutto quello che probabilmente se ogni tanto guardate un internet, un telegiornale o un giornale trovate, ha a che fare con questo discorso, ovvero sia col fatto che la dimensione privata conquista sempre più peso nell'attività pubblica, la quale attività pubblica in qualche misura dovrebbe invece riuscire a affrancarsene. Avete visto Lie to Me? Vi è mai capitato di vedere Lie to Me? Lie to Me è un serial che c'è su Fox recentemente sulla comunicazione non verbale, molto carino, se vi capita di scaricarvelo, scaricatelo con gioia. Ma quello che conta è che c'è un asterisco e dice sotto: ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale. Ecco, fate conto che anche la mia lezione sia così, io non sto facendo riferimento a nessuno, sto soltanto facendo un discorso generale. Allora, come dicevamo, quindi il fatto degli interessi privati e degli interessi pubblici nell'atto pubblico è un po' un problema, ed è quello da cui nascerebbe una figura che oramai è un tantino inflazionata soprattutto in Italia, che è il conflitto di interessi, non so se l'hai mai sentito parlare di quello. Ecco, quindi tutta questa costellazione di problemi deriva da questa questione, ovvero sia del fatto che lo spazio pubblico tende ad essere abbandonato, tende ad essere squalificato, tende ad essere ritenuto non degno di impegno. Come vi dicevo, questa è una questione abbastanza strana nella storia, nel senso che sin dalla polis, come dicevamo prima con l'aggettivo politico, il principale impegno dell'uomo era quello a favore della polis stessa. Cioè lo spazio pubblico era quello qualificante. L'uomo, tant'è vero che non si impegnava quasi mai nella casa, tant'è vero che la casa veniva gestita in economia, perché il termine deriva da lì, dalla donna. C'era una netta divisione per quello che ha a che fare con la politica di genere, se vi ricordate quello che abbiamo detto l'anno scorso, ovvero sia l'uomo si occupava della sfera pubblica, la donna invece governava nella sfera privata. Qual è una delle tesi di Sennett? Una delle tesi di Sennett è che non ha a che fare con questo discorso del genere, però effettivamente ritiene che la divisione, la distinzione tra sfera pubblica e sfera privata sia fondamentale, ma ritiene anche che questa divisione sia ormai scomparsa nelle nostre società. Le nostre società, lui le definisce società intime. Che vuol dire questo? Vuol dire che nella società, nello spazio pubblico, noi cerchiamo il privato e di conseguenza il pubblico scompare. Dov'è il problema fondante? Che alla scomparsa dell'uno non è che l'altro rimane sano, ma scompare pure quell'altro. Se vi ricordate cosa abbiamo detto l'anno scorso di La Cecla? Qual era una delle tesi fondamentali? Che per poterti perdere devi sapere dove sei. Quindi fra noto e ignoto c'è un rapporto ovvio. Se non c'è il noto, non c'è manco l'ignoto, c'è un limbo, c'è uno smarrimento. Allo stesso modo, dice Sennett, se non c'è il pubblico, non c'è manco il privato. C'è soltanto una confusione assoluta di dimensioni nelle quali non si riesce a soddisfare né l'una né l'altra, che più o meno può ben descrivere quello che ci sta succedendo. Poi questo ovviamente lo vedremo un po' meglio, però tenete presente che il punto, il fulcro centrale di questo discorso è che contro l'assunto fondamentale per il quale nell'Ottocento la vita pubblica era in piena salute, Sennett ci dice che la vita pubblica comincia a finire a fine Settecento. Quindi la tesi è molto scioccante. Il punto è questo. Per questo vi dicevo che c'è da rivedere una serie di assunti. Cioè noi siamo quelli che dicono che la vita pubblica ha cominciato a scomparire con la televisione, mentre prima era in pieno fulgore. Sennett ci dice che già nel 1820, secondo lui, le cose non è che andassero particolarmente brillantemente, per non parlare poi dell'oltre, no? Quindi, come vedete, c'è da rifletterci sopra. Mi rendo conto che per voi questi sono problemi secondari, però diciamo che avendo a che fare con l'intera costruzione e costituzione della nostra società attuale, tutto sommato potrebbero meritare un minimo di attenzione. Ok, domande fin qui? Okay. Allora, dicevamo socializzazione politica. La socializzazione quindi trasmette una serie di presupposti culturali con i quali noi siamo in grado di analizzare e di comprendere la realtà che ci circonda. Come dicevamo anche poco fa, noi nasciamo in una democrazia, quindi riteniamo di essere coinvolti in processi democratici. I processi democratici si articolano in due grandi categorie di fondo: democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Ovviamente saprete che per poter gestire una democrazia diretta per 56 milioni di persone ci sono un po' dei problemi, evidentemente. Per cui il discorso della democrazia diretta è abbastanza specifico. Era la democrazia ateniese, ma saprete benissimo che la democrazia ateniese, che spesso e volentieri noi prendiamo ad esempio, non era proprio esattamente come la intendiamo noi la democrazia, nel senso che in Atene erano soltanto i cittadini maschi di una certa età che facevano politica, tutto il resto non c'era, c'erano le donne, non c'erano i giovani, non c'erano i vecchi, non c'erano manco gli schiavi, che erano una buona parte della questione. Per cui quando facciamo questi panegirici a favore della democrazia ateniese, teniamo presente che era sì democrazia, ma un po' particolare, non ha esattamente a che fare con quello che diciamo noi. Sappiamo peraltro che, per esempio, quel discorso della separazione di genere di cui vi parlavo è cambiato molto recentemente, nel senso che solamente di recente le donne votano. Non è un caso. È un retaggio di quella divisione tra spazio pubblico e spazio privato di cui parlavo prima. Perché le donne possano votare, evidentemente ci devono essere dei cambiamenti nello spazio pubblico, no? Bisogna accettare una serie di cose che fino ad allora non erano contemplate. Per cui tutte le caratteristiche di genere che hanno a che fare con la vita politica, per esempio, sono un tratto fondante della socializzazione politica. Perché se vi ricordate, dovremmo averlo detto l'anno scorso per la questione economica, il genere non è il sesso. Che differenza c'è tra sesso e genere? A parte che uno è divertente e l'altro meno? Che depressione, ragazzi, terribile questa cosa. Oh, amen. Ci siamo più o meno nei pressi. Allora, il sesso ha a che fare con la fisiologia, quindi i vari e diversi attributi sessuali dei quali ognuno gode, mentre il genere è il modo attraverso il quale questa appartenenza fisiologica viene interpretata dalla società. Ovvero sia, essere donna in Italia non è uguale a essere donna in Afghanistan, credo che questo sia abbastanza evidente, ma non è manco uguale a essere donna in una qualche cultura aborigena australiana o del Rio delle Amazzoni, dove potrebbe essere meglio essere donna. Faccio presente che esistono forme di organizzazione politica fondate sul genere, no? C'è il matriarcato e il patriarcato, che sono non a caso fondate sull'importanza del genere. Nel matriarcato governano le donne, le famose amazzoni, ma ci sono ancora oggi delle culture matriarcali. Nel patriarcato invece governiamo noi, il colpo centrale è stato quello del monoteismo patriarcale, no? Saprete benissimo che Dio normalmente lo si considera uomo, anche se non è che ci sia nessuno che ci ha spiegato perché, insomma, di questa cosa, però di fatto il Dio unico è uomo, è padre. E di conseguenza su questa serie di organizzazioni si costruisce tutta una questione politica di genere, ovvero sia, appunto, spesso e volentieri l'appartenenza a uno o all'altro genere comporta l'avere o no diritti politici. In Arabia Saudita, per esempio, le donne neanche guidano, non è un diritto politico, però diciamo che insomma può essere interessante tenerlo presente, mentre da noi teoricamente possono fare qualsiasi cosa. Abbiamo visto l'anno scorso. Com'è c'è questo arrivo costante? Mi fa piacere, è un grande pubblico, ma insomma arrivate un attimo più puntuali, tutti quanti non si offenderebbe nessuno. Anyway, dicevamo che, come dicevamo l'anno scorso a proposito dei processi economici, se vi ricordate, il fatto che sia vero che le donne possono lavorare e hanno lo stesso status lavorativo dell'uomo è tutto da discutere, nel senso che ancora oggi le donne incassano a parità di funzioni e di mansioni il 30% in meno e hanno una, come dire, effettiva per quanto informale esclusione dalle sfere della dirigenza, il famoso soffitto di cristallo. Per cui il problema del genere è un problema centrale. Prendete la composizione del nostro Parlamento e vedrete che le donne quasi non ci sono, e quelle che ci sono, insomma, si può anche discutere, ma comunque sono poche. E mentre in altri luoghi ci sono presidenti del Consiglio donne, no? In Islanda, per esempio, hanno cacciato via il presidente del consiglio precedente, hanno eletto una socialdemocratica anche lesbica, perché pure così chiariamo tutta una serie di cose, e si trovano piuttosto bene. Insomma, ci sono un sacco di posti al mondo dove questa effettiva equipollenza, di cui valutazione a livello politico esiste. In tanti altri posti si dice che c'è, però nella prassi non c'è, che è un po' il problema che stavamo vedendo prima a proposito della democrazia, non solo in Italia, ma in generale. Comunque, quindi, come vedete, la variabile di genere è una variabile importante. E ciò che tu puoi fare o non puoi fare, il modo in cui tu vivi o non vivi la dimensione politica a seconda del genere, è uno dei punti centrali della socializzazione politica. Nel senso che in certe culture la donna viene socializzata a non far parte della cultura politica, a non interessarsi, a non sapere di che cosa si parla, a trovarla disdicevole o comunque non adatta a lei, no? O altrove, teoricamente, meglio, dovrebbe essere appunto considerata e stimolata a farne parte sin dall'inizio. Prendete anche la Merkel, per esempio, tanto per vedere dei casi di successo nella sfera politica. Quindi una delle parti centrali della socializzazione politica è quella attraverso la quale si viene socializzati al genere da un punto di vista politico. Dopodiché ci sono tutta un'altra serie di assunti, per esempio quelli relativi al regime nel quale si vive. Come dicevamo, noi nasciamo in democrazia, riteniamo di far parte della democrazia, come tale abbiamo una serie di diritti e dovremmo avere anche una serie di doveri, questo, se vi ricordate, l'avevamo detto. Ovviamente a questa serie di informazioni si connette strettamente tutto l'altro discorso del come faccio a esercitare questi diritti, perché se abbiamo visto che la democrazia diretta esiste a tutt'oggi, se non sbaglio, in alcuni cantoni svizzeri, gli svizzeri da questo punto di vista bisogna lasciarli perdere, cioè si trovano tutti in piazza e votano per alzata di mano, e si votano anche l'aumento delle tasse, tanto per dirvene una che potrebbe scioccarvi, però a parte queste fortunate eccezioni la democrazia è considerata rappresentativa. Cosa diavolo significa democrazia rappresentativa? Ora, il problema della rappresentanza non è un problema facile, sia chiaro, non è per niente un problema facile. Nel senso che grandi menti da un paio di secoli a questa parte ci si scornano sopra e non riescono a venirne fuori, tutto sommato. Però ci sono una serie di dimensioni della rappresentanza che è opportuno prendere in considerazione, le famose dimensioni implicite della rappresentanza. Quali potrebbero essere queste dimensioni implicite della rappresentanza? In prima battuta, cos'è che dovrebbe sostanziare un rapporto di rappresentanza? Posto che rapporto di rappresentanza significa che io delego qualcuno a fare come se fossi io. Questa, diciamo, che la rappresentanza vuol dire mandare qualcuno che si comporti come ti comporteresti tu se fossi al tuo posto, più o meno. Allora, vedete, ogni tanto un flash arriva, benissimo, la dimensione fondante di questo discorso è la fiducia. Perché? Perché noi, per esempio, come carta costituzionale, come sistema politico, cosa abbiamo? Abbiamo una mancanza di vincolo di mandato, ovvero sia il rappresentante al Parlamento non è tenuto a render conto all'elettore di ciò che fa. Per certi versi è una mezza fregatura ultimamente, però comunque, diciamo che questo perché accade? Perché l'idea generata nel momento in cui si è redatta questa carta costituzionale, che continua a essere una delle migliori del pianeta, che se ne dica, allora, nel momento in cui si è redatta questa carta costituzionale, qual era il tipo di rappresentanza che si aveva in mente? Quella che si chiama rappresentanza piena, ovvero sia il fatto che io mando in Parlamento qualcuno del quale ho fiducia e del quale so che condivide in larga misura i miei valori. Questo è il punto centrale. Non che c'ha i miei stessi interessi economici. Quelli non erano contemplati. Per cui il problema della rappresentanza piena è questo, ovvero sia un rapporto forte, fiduciario, tra rappresentante e rappresentato. Se esiste questo rapporto forte e fiduciario, è ovvio che non può esserci un vincolo di mandato, perché sarebbe assurdo. Cioè, se io mi fido, non posso obbligarti. Il vincolo di mandato è questo: se tu mi dici nel tuo programma che farai ABC, se non fai ABC io posso cacciarti via a calci in culo, cosa per certi versi anche abbastanza interessante, vi dicevo. Però c'è un modo per controllare teoricamente questo discorso, anche senza vincolo di mandato. Il vincolo di mandato è, come dire, una fonte cogente e costrittiva. Come altro posso controllare l'azione del mio rappresentante in Parlamento? referendum, il voto. Di fatto io mando qualcuno a farmi da rappresentante, se ritengo che questo mio rappresentante non abbia fatto assolutamente un accidente di quello che aveva detto e quindi che il rapporto fiduciario sia interrotto, io mi limito a non votarlo più. No? Chiaramente che il fatto che io non lo voti più ha a che fare con il fatto che io possa liberamente scegliere chi votare o meno, che le liste vengano costruite in un certo modo. Vedete che ci sono una serie di piccoli problemi, piccoli fra virgolette evidentemente, nella gestione poi pratica della democrazia che spesso e volentieri noi ci troviamo a confrontare. Però da un punto di vista teorico il problema è questo, ovvero sia io nel momento in cui esercito il diritto dovere del voto, perché vi faccio presente che è un diritto dovere, non è che uno può decidere di non votare, a meno, teoricamente a meno di non avere dei problemi dimostrabili, ma uno dovrebbe andare a votare. Allora nel momento in cui io esercito questo diritto dovere, io non faccio altro che confermare o smentire quello che è stato il rapporto di rappresentanza che ho stabilito col mio rappresentante nelle istituzioni. Per cui sarebbe interesse del rappresentante teoricamente muoversi bene affinché io possa decidere di rivotarlo per la sessione successiva. Non so se avete fatto caso, ma nella Costituzione italiana non ci sono i partiti, che è un po' un problema da questo punto di vista. Ma perché è un po' un problema? Perché poi di fatto i partiti ci sono, perché come vi dicevo prima, gestire 56 milioni o 60 milioni di elettori non è semplice, no? Però nel momento in cui è nata la Carta Costituzionale, l'idea generale qual era? Che ci fosse un rapporto diretto fra rappresentante e rappresentato e che di conseguenza il rappresentante in Parlamento potesse liberamente decidere di volta in volta a quale delle leggi opporsi o quale delle leggi supportare, perché noi abbiamo un primato del legislativo. Tendo a ripetere queste cose perché ultimamente c'è un po' di confusione in proposito. Non c'è il primato dell'esecutivo in Italia, c'è il primato del legislativo, che sarebbero quei scalzacani che fanno rappresentare in Parlamento. Ecco. Allora, per farvi percepire qual è la differenza tra il Parlamento come dovrebbe essere e quello che c'è, vi sto facendo questa lezione. Ovvero sia, in Parlamento ci dovrebbe essere una qualche personalità ritenuta autorevole da parte di molti, che risponde a questi molti da un punto di vista di rapporto di voto e che una volta in Parlamento è libero di comportarsi come crede. So se questo è chiaro. Quindi non c'è disciplina di partito, non ci sono obblighi di partito, non ci sono voti di scambio, manca un po' tutto quello che poi noi abbiamo. E questo è un problema. Però la domanda è opportuno sanare questo problema rimediando a questa situazione oppure cambiando la Carta Costituzionale? Che noi abbiamo oggi un problema su questo. Vogliamo adeguare la Carta Costituzionale a pensare in termini di disciplina di partito, voto di scambio, corruzione, interessi e tutte queste cose interessanti, oppure vogliamo fare in modo che la vita politica ritorni a essere un attimo più decente? Questo è un problema che ovviamente pongo alla vostra attenzione. Però tutte queste cose delle quali vi ho parlato sono oggetto di socializzazione politica. Ed è per questo che le dedichiamo un capitolo intero, perché come vedete, quando abbiamo parlato di socializzazione abbiamo dato una serie di cose, una serie di direttive, so questo, so quello, voglio eccetera. Ma se andiamo nello specifico, evidentemente nello specifico ci sono un sacco di cose che voi date in qualche misura per scontate, no? Perché se vi ricordate, una buona opera di socializzazione fa sì che uno applichi delle categorie senza pensarci sopra, come se fosse normale. Allora, una delle le categorie in questione hanno a che fare appunto con la forma di governo, il modo attraverso il quale viene vissuta la sfera politica, il ruolo che si può o no giocare all'interno della sfera politica. Ok? Qual è il ruolo che noi possiamo giocare nella sfera politica? In che modo possiamo partecipare? Ci sono idee in proposito? Come potremmo partecipare alla vita politica posto che ci interessasse? Il modo basico è attraverso il voto, ovviamente. Quindi il voto non dovrebbe essere una cerimonia vuota e inconsistente, bensì è l'esercizio, come dicevo prima, di un diritto dovere. Ma ci sono anche altri modi di partecipare alla vita politica e hanno a che fare anche attraverso l'iscrizione ad un partito. È chiaro, posto che esistano i partiti, come dicevamo, in Italia esistono diciamo extracostituzionalmente, da questo punto di vista paradossalmente sono quasi tutti i partiti extracostituzionali, ma a cosa servono i partiti da questo punto di vista? I partiti da questo punto di vista servono da cerniera, no? Tra una popolazione molto numerosa e un corpo rappresentativo piuttosto contenuto, per quanto sono parecchi, comunque sono sempre una frazione abbastanza insignificante della massa. Qual è il problema che si configura a questo punto? Cioè, perché servono i partiti? I partiti servono perché dovrebbero funzionare da aggregatori di domande.
Anche da motore, da spinta.
Anche.
Propositivi.
Certamente, però il problema fondamentale qual è? Allora, diceva il vostro collega, anche da motore, propulsore di spinta, di proposizione, eccetera. Magari a quel punto sarebbe molto bello, però insomma, l'idea generale è effettivamente questa, ovvero sia qual è il punto? Se noi immaginiamo la vita politica da un punto di vista pratico, il politico cosa dovrebbe fare, come dice Mongardini? Dovrebbe gestire un secondo livello di comunicazione e di azione rispetto al paese, ovvero sia dovrebbe raccogliere tutte quelle che sono le istanze che emergono dal corpo sociale, aggregarle, come dicevamo, quindi cercare di mettere insieme quelle che sono coerenti per cercare di semplificare il quadro, e poi attribuire a questo quadro una priorità. Vi ricorda qualcosa questo discorso? Alto grado di stupefazione questo anno, eh? Devo dire. È il discorso che facevamo sul test dei valori. Nel senso che, siccome ogni partito è teoricamente portatore di una scala di valori, e qui entra in discorso la parte propositiva di cui parlava il vostro collega, io dovrei legittimamente aspettarmi che, posto un parco richieste che emerge dal corpo sociale, ogni partito dovrebbe dare a questo parco proposte una configurazione diversa, perché i partiti dovrebbero incarnare delle configurazioni valoriali diverse. Non so se questo è chiaro. Sì, diciamo che l'ideale in qualche misura potremmo chiamarlo come sintesi di questa configurazione valoriale, però è evidente che a un certo punto, come succedeva fino a qualche anno fa, c'era una configurazione che privilegiava la manodopera e una configurazione che privilegiava i capitalisti, tanto per usare una configurazione marxiana. Ma comunque, visto che nel frattempo sono emerse tutta un'altra serie di istanze, posso pensare benissimo, per esempio, che ci sia una configurazione che privilegia l'ambiente, che era un problema che, vi ricordate, l'anno scorso non riuscivamo a risolvere. Dove lo mettiamo l'ambiente? Se vi ricordate Luhmann?
Dovrebbe,
no? Se lo fa, ne parlo da un punto di vista economico, non c'è posto, se ne parlo da un punto di vista giuridico, non riesco a coordinarlo con tutti gli altri, eccetera, eccetera. È chiaro che a un certo punto, quindi, ci vorrebbe una forza politica che, facendosi portatrice di una scala di valori centrata sull'ambiente, cominciasse a fare proposte dove questa priorità è realizzata. Per esempio, prendo le risorse e non ci faccio A ma ci faccio B, perché il problema è questo. Non so se avete notato, anche da un punto di vista di sicurezza del territorio, recentemente Messina, no? Ecco, le risorse c'erano, non sono state usate, le risorse non sono state date, le risorse sono state scomparse, perché c'è anche questo che accade, ringraziando Dio, però come vedete è un problema di risorse. In ultima analisi la parte politica è anche evidentemente gestione di risorse, non soltanto teoricamente, anche se oggi di fatto non è altro, ed è anche una gestione sconsiderata oltretutto, ma comunque teoricamente la politica dovrebbe essere la catena attraverso la quale dall'ideale si scende alla realizzazione pratica. Se vi ricordate, avevamo visto che un altro dei modi attraverso i quali si passa dall'ideale alla prassi è l'apparato normativo, ma non è casuale che il legislativo sia anche politico e sia anche normativo e regolamentare. Cioè, di fatto, l'istanza che si occupa di queste cose è proprio il Parlamento. È il Parlamento che fa le leggi, è il Parlamento che decide dove dovrebbero andare le risorse, in che modo queste risorse dovrebbero essere gestite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se vi ricordate le famose lezioni sulle istituzioni, vediamo che questo è lo snodo centrale, ovvero sia dalla sfera valoriale che ciascun partito dovrebbe avere concepita in modo diverso, perché altrimenti non si capisce che sta facendo lì, da questa sfera valoriale la sua azione di governo dovrebbe tradursi, no? In opere che rendano reale questa sfera valoriale. È evidente che quello che conta naturalmente è sempre l'interesse generale, come dicevamo, nel senso che questo implicherebbe una visione più ampia, una visione il più possibile globale del corpo di del corpo politico e della nazione. Facciamo 5 minuti di pausa, di break.
Centinaio di pagine del libro di Tennet. Secondo me lei ha parlato del 1820, questo cambiamento, no, da sfera privata a pubblica, però lì sembra che lo mette un po' meno. Io ho considerato la rivoluzione francese del 1789 è un po'
lì la parte,
l'inizio del passaggio
è ancora prima, lui parte dal 1750,
perché già lì c'era stato un cambiamento della vita pubblica, che però forse era visto come manichino, in sostanza, no? Interessante di questo passaggio.
Beh, lì la questione dell'impersonale,
l'abito che faceva la persona, addirittura era un fatto penale, mi sembra che poi andava a sminuire questo fatto, no? Che l'abito, se portato un abito diverso da un ceto diverso, addirittura scappava nella condanna.
Sì, poteva succedere.
Che poi dice dopo che è andato il suo cambiamento a mano. Questo è interessante.
Il libro è bellissimo, veramente un capolavoro, di verità.
Buongiorno.
Andiamo?
Bene.
Sta tranquilla?
Sì, allora va bene. Sì.
Mi fa piacere.
Io
sono agitata. No, beh, pensavo che potesse essere agitata anche lei, fondamentalmente. Ah, ecco, mi chiedevo appunto dove fosse.
Perché ti volevo mettere.
Dunque, dicevamo la socializzazione. Abbiamo bisogno di cominciare a complicarci un po' le idee, nel senso che fino ad oggi abbiamo dato per scontato il processo di socializzazione. Abbiamo dato per scontato il processo di socializzazione, da un certo punto di vista continueremo a darlo per scontato alla fine di questa carrellata, però dobbiamo, come dire, vedere come i diversi orientamenti di sociologia politica considerano la cosa, perché non è ovvia. Nel senso che, come saprete, per esempio, da un punto di vista marxista, lo Stato è uno strumento della classe dirigente. Quindi lo Stato non è un mezzo per gestire il bene comune, ma viene visto come un mezzo per gestire il bene di alcuni. Questo cosa significa? Significa che da questo punto di vista la socializzazione di fatto è una distorsione. So se questa cosa è chiara. Nel senso che se si ritiene illegittimo il potere statale, ovvero sia se questo potere statale non è concepito come una personificazione, una rappresentanza dell'intero corpo sociale, bensì è visto come l'emanazione diretta di una parte del corpo sociale, allora in questo caso la socializzazione non è un processo utile, ma è un processo disfunzionale. O è un processo funzionale agli interessi di coloro che hanno emanato lo Stato. Quindi, da un punto di vista marxista e conflittualista, spesso e volentieri la socializzazione viene vista male. Nel senso che la socializzazione viene vista come uno strumento che mira a perpetuare il potere di coloro che sono attualmente al potere. Come? Attraverso la trasmissione di una serie di valori e di informazioni e di modelli di comportamento falsi, sbagliati. Questo è il nocciolo della questione dell'ideologia, secondo Marx. No, l'ideologia è falsa coscienza, lo vedremo meglio quando parleremo di ideologia, però di fatto è questo il punto, ovvero sia, se uno Stato è cattivo, tra virgolette, è ovvio che la sua socializzazione possa essere letta come un processo cattivo, ovvero sia come qualcosa che non dovrebbe esserci. Il discorso, per esempio, si applica all'URSS e ci fa vedere l'URSS, perché è stata una delle dei totalitarismi che sono durati più a lungo, di fatto. Se fosse vero questa cosa che abbiamo appena detto, cosa dovremmo immaginare? Quali potrebbero essere le conseguenze? Le conseguenze sarebbero che gli stati totalitari si perpetuerebbero nel tempo. Se io penso all'URSS come soggetto politico che è durato dal 18 all'89, grosso modo, vuol dire che ci sono stati 70 anni nei quali l'URSS è stato titolare di un processo di socializzazione. E di conseguenza una serie di generazioni formatesi all'interno di questo processo di socializzazione dovrebbero essere imbevute dei valori sovietici. È chiaro questo discorso? È vero? Parzialmente, forse. Ma la prima cosa che è accaduta dopo il crollo del muro qual è stata? Che hanno ribattezzato Leningrado San Pietroburgo, perché non mi pare che voglia dire che era andato molto bene questo processo di socializzazione. No? Quindi vedete che in linea massima gran parte di quelle cose che sto per dirvi derivano da una visione piuttosto semplicistica del processo di socializzazione, una visione in qualche misura pavloviana, no, però sia che a stimolo tu rispondi, ma noi siamo un po' più complicati di così, per cui immaginare che un processo di socializzazione possa essere utilizzato, possa essere interamente gestito da qualcuno a fini ulteriori, quindi per la perpetuazione dello Stato, per il consolidamento di una posizione di predominanza e via discorrendo, è piuttosto ingenuo, perché noi vediamo nella prassi che nessuno è mai riuscito a utilizzare i processi di socializzazione in questo senso. Certo, oggi soprattutto ci sono una serie di strategie e di mezzi che permettono di incidere più pesantemente sul processo di socializzazione. Qual è un'agenzia di socializzazione che da questo punto di vista si presta a strumentalizzazione? I mass media da questo punto di vista sono un'ulteriore variabile da prendere in considerazione. Probabilmente se in URSS avessero avuto più tempo per gestire i mass media, una migliore comprensione dei mass media, la cosa potrebbe essere stata diversa, ma d'altronde questo diciamo che è oggetto di, così, di fantasia. Quello che ci riguarda però è capire questo, ovvero sia che da molti punti di vista la socializzazione non è ovvia. Io ve l'ho presentata fino adesso a livello anche semplice come processo che va da sé. Ecco, per molti non va da sé per niente. Quindi tutto quello che è sociologia di sinistra, sociologia marxiana, sociologia conflittualista, vede nella socializzazione un modo per distorcere, no, le menti di coloro che altrimenti potrebbero invece pensare diversamente. Poi c'è la visione funzionalista. La visione funzionalista la potremmo far risalire, se vi ricordate, alla teoria della solidarietà di Durkheim. Durkheim, chi era costui? Insieme a Carmelo. Vi ricordate qualcosa della teoria della solidarietà di Durkheim? Credo che vada da sé che vi invito a riprendere in mano i programmi degli anni scorsi e a dargli un'occhiatina, perché potrebbe essere utile. Ok, ma che tipi di solidarietà distingueva? Meccanica? E organica. Oh, qualcosa, come vedete, vi ricordate. Allora, dicevamo, non a caso, come la vostra collega si ricorda piuttosto bene, il trattamento del tema della solidarietà da parte di Durkheim è già un trattamento in qualche misura privatistico, se vogliamo, nel senso che trasforma appunto un sentimento, un'emozione, un vincolo non soltanto razionale in un vincolo fondamentalmente funzionale ed economico. Ora, è il caso che vi ricordi, come credo di avervi detto anche l'anno scorso, che noi ci muoviamo all'interno di un quadro culturale che può definirsi economicistico. Vi ricordate che vuol dire economicismo? Allora, economicismo vuol dire applicazione delle categorie economiche ad ogni ambito di vita, ovvero sia è l'ipotesi, un'ipotesi riduzionista, che dice che tutta la vita umana può essere compresa e gestita secondo i canoni economici. I canoni economici, vi ricordo, sono quelli dell'azione economica, quindi l'azione razionale rispetto allo scopo di Max Weber, quindi massimo profitto a fronte del minor costo. Se ci pensate, quello che dicevamo delle tasse poco fa rientra perfettamente in questo discorso. no? Le tasse intese in senso economicistico diventano pagamento di un servizio. Quindi più servizi ottengo a fronte delle tasse che ho pagato e più sono economico. Però è evidente, la solidarietà qui non c'è. Manca completamente. Perché Durkheim attacca la solidarietà? Perché Durkheim, come vi ricorderete probabilmente, è uno strutturalista. Durkheim è un pessimista. Durkheim ritiene che tutto ciò che ha a che fare con la psicologia e le emozioni non sia scientifico, perché è anche un positivista. Allora, evidentemente, cosa fa? Trasforma un'emozione in un computo. Quindi la solidarietà non è più un qualcosa che mi lega all'altro al di là del razionale, al di là della convenienza, al di là della funzione e del profitto, ma diventa un'articolazione di questo genere, un'articolazione sempre più sofisticata, perché cosa succede? Che la solidarietà meccanica, se vi ricordate, è quella che funziona e che tiene unite le società semplici. E qui poi potremmo pure fare tutto un discorso sul fatto che lo semplice, fra virgolette, andrebbe discusso, no? Perché vi ricordate che Durkheim aderisce a una visione antropologica che è stata smentita. Per cui per Durkheim le società primitive sono lo stadio iniziale delle nostre, per cui è chiaro che sono più semplici. Se noi non accediamo a questo discorso ma passiamo al relativismo culturale, qui stiamo parlando sempre del primo anno, se vi ricordate, evidentemente è un'ipotesi che non regge. Le società dei raccoglitori sono complesse come le nostre. C'è nessun motivo per ritenerle semplici. Comunque, società dove non c'è divisione delle funzioni, quindi solidarietà meccanica. Meccanica che vuol dire? Che io mi sento solidale agli altri perché gli altri li riconosco come simili a me, ovvero sia come in grado di fare quello che faccio io, per cui se in un certo momento non sono in grado io di farlo, lo fanno loro al posto mio e viceversa. Quindi come vedete c'è comunque una convenienza funzionale, che si dà a vedere molto meglio nel momento in cui invece passiamo alla solidarietà organica. La solidarietà organica perché si chiama così? Perché immagina Durkheim che ognuno di noi sia come un organo del corpo, il corpo sociale, ovviamente. Vedete che le immagini non sono mai casuali. Allora, il corpo sociale come va avanti? Va avanti perché ciascuno fa quello che deve, ma nessuno è in grado di sopravvivere da solo. Sarebbe come immaginare che la milza vivesse per conto suo, o che i polmoni funzionassero per conto proprio. Invece no, dice Durkheim, noi siamo legati agli altri perché ciò che non sappiamo fare noi lo fanno loro e ciò che non sanno far loro lo facciamo noi, per cui abbiamo reciprocamente bisogno gli uni degli altri. Questo ovviamente implica un alto grado di differenziazione funzionale. Se vi ricordate, altro concetto che abbiamo visto al primo anno, ovvero sia alto grado di distinzione nelle funzioni, di specializzazione nelle funzioni, no? La nostra cultura sappiamo che prosegue in questo senso, ci si specializza sempre di più. Allora, se ci si specializza così tanto, vuol dire che non si è in grado di sapere cosa serve per vivere. Cioè, io di fatto da solo probabilmente morirei di fame. Perché non saprei riconoscere l'acqua potabile, non saprei creare del cibo o coltivarlo o andandolo a cercare, non avrei una serie di informazioni che invece mi servono. Per cui, a fronte della mia disponibilità a mettere a disposizione degli altri quello che so fare, godo dei frutti di quello che sanno fare gli altri. Come vedete, questa è un'articolazione del legame sociale che rientra appieno nell'idea di contratto sociale. Come vi dicevo prima, il contratto sociale è il fondamento sul quale noi riteniamo che siano costituiti gli stati nei quali abitiamo, ma già nella parola, come vedete, è un'articolazione dell'economicismo. Pensare che uno Stato si regga su un contratto vuol dire privilegiare la dimensione economica e funzionale della convivenza, non lo stare insieme. Non il piacere di far parte di un gruppo, quindi non tutte quelle dinamiche che abbiamo visto fino ad oggi, che abbiamo raggruppato nella grande etichetta del riconoscimento, no? Se vi ricordate, io faccio parte, appartengo a un gruppo perché in quel gruppo mi riconosco, perché senza un gruppo io non esisto. Questo era il famoso Herder, se vi ricordate, anche questo, primo anno. Allora, la dinamica dell'appartenenza è molto più complessa, evidentemente. Cosa facciamo attraverso la visione del contratto sociale e attraverso l'economicismo? Noi riduciamo la complessità della società a un fattore significativo, quindi è una strategia riduzionista, E qual è questo fattore significativo? Il fattore economico. Di fatto, noi vediamo che nella nostra comprensione del mondo le categorie economiche sono diventate spontanee, sono quelle che ci vengono per prima alla mente, quindi quando parliamo di tasse pensiamo subito ai servizi. Quando pensiamo alla solidarietà pensiamo che è una solidarietà che non è solidarietà, perché solidarietà è altro. Solidarietà è sentirsi legati da un qualcosa di comune, non aver bisogno l'uno dell'altro perché lei fa il pane e io faccio le scarpe. Non è questo solidarietà. Però è chiaro che in un'ottica economicistica e in un'ottica funzionalista questo è il modo di pensare al processo di socializzazione. Per cui il processo di socializzazione per loro cos'è? È il modo attraverso il quale ognuno viene reso capace di occupare il posto che gli compete e di fare quello che deve fare per tutti gli altri, come un bravo organo. Ci siamo? Allora, cos'è che ci serve per capire un po' meglio il processo di socializzazione? Ci serve una comprensione un po' più complessa e da questo punto di vista, a pagina 115, c'è un paragrafo, una delle schede che ci sono nel libro, che secondo me sono molto interessanti, il libro stesso, ma comunque, vabbè, mio parere personale, che parla di una scuola francese di socializzazione politica che è molto più vicina a quello che abbiamo detto noi. È Annick Percheron, come vedete, chi ha il libro se lo può vedere. E che cosa ci dice di fatto lei? Ci dice esattamente quello che vi stavo accennando poc'anzi io, ovvero sia che il processo di socializzazione è molto più complicato di queste versioni che ve ne ho fornito finora. Cioè il processo di socializzazione è certo, in parte, una trasmissione funzionale. È ovvio. No, in parte è anche una trasmissione funzionale. È ovvio che in parte nel processo di socializzazione intervengono dei valori che possono essere considerati distorsivi da coloro che non partecipano di quei valori. Da un punto di vista monarchico, il processo di socializzazione che voi avete subito è traumatico. Non so se avete mai pensato a questa cosa. Tenete presente che noi abbiamo scelto fra monarchia e repubblica nel 48, non è che sia tutto questo tempo fa. Allora c'è stata una parte della cultura e della società italiana, che ancora esiste in parte, anche se in modo molto minore, che per 30 anni ha visto i propri figli allevati secondo valori che non riconosceva. Non so se ci avete mai pensato, però di fatto è così. Cioè, se voi foste convinti monarchici, l'idea di una democrazia per voi è aliena, è sbagliata. È una distorsione. Quindi, come vedete, è chiaro che nel processo di socializzazione c'è comunque un fattore di distorsione, perché il processo di socializzazione si informa ai valori che predominano in un certo momento, non a tutti quelli disponibili, perché non sarebbe possibile. Abbiamo visto che lo Stato, soprattutto in una democrazia rappresentativa, cos'è? È un sistema di valori, anche se è difficile crederlo, però di fatto è un sistema di valori che va al governo e che quindi dà una sistemata alle cose secondo il suo punto di vista, per cui è chiaro che una componente di distorsione c'è sempre. Ma vi dirò di più, dal mio punto di vista la socializzazione corrente economicistica è una distorsione, no? Il fatto che uno venga cresciuto nella convinzione che è un consumatore prima che un cittadino, come fai a non pensare che sia una distorsione? Mi pare ovvio. Per cui, quello che vi dicevo quando vi dicevo che bisognava cominciare a complicarsi le idee, è questo, è che chiaramente nel processo di socializzazione c'è una componente di distorsione. A meno che tu non sia parte dell'ideologia dominante in quel momento, allora va bene. Però se sei uno che ha delle idee diverse, chiaramente c'è una componente di distorsione, ma è una componente. Quindi dobbiamo riprendere il famoso est-est di cui abbiamo parlato allo stufo, ovvero sia in questo processo c'è la distorsione, c'è la trasmissione funzionale, c'è anche altro. Cos'è per esempio che finora non c'era nelle cose che vi ho detto? Chi mancava? Mancavate voi. Mancava completamente il ruolo della persona, del soggetto, no? Sembra che uno viene... Allora, come vi dicevo, allora sì, siamo in URSS, per cui ti insegnano questa cosa e tu da bravo cane di Pavlov la fai, ma tu potrai pure decidere se vuoi o no, o in qualche misura gestire questa situazione da un punto di vista autonomo e critico. È chiaro, abbiamo visto, se vi ricordate, che non c'è mai una totale autonomia del soggetto, ma tra una mancanza di totale autonomia e una totale mancanza di autonomia c'è una certa differenza. Per cui vuol dire che noi abbiamo dei modi per reinterpretare ciò che ci viene detto, e quindi, giustamente, cosa ci dice la Perchenot? Che ogni socializzazione, riprendendo Piaget, tra l'altro, ci dice che ogni socializzazione è risultato di due processi, un processo di assimilazione e un processo di accomodamento. Ovvero sia, io recepisco delle istanze che mi vengono trasmesse, le interiorizzo, termine che dovreste ricordarvi perché è centrale per quello che ha a che fare con il processo di socializzazione, e allo stesso momento in parte mi adatto e in parte tendo ad adattarle a me. Il processo di adattamento non è mai un processo unidirezionale. Mi dica, qual è il problema? Qual è il problema? Adattamento e assimilazione. Vediamo poi un accomodamento che ci stava più o meno. Allora, capite quindi che il processo di socializzazione, anche politica evidentemente, diventa da questo punto di vista un modo per costruirci la realtà, che è quello che dovremmo avere anche a mente, no? Nel senso che nel momento in cui io entro a far parte di un gruppo, non posso privilegiare solamente questo aspetto che sarebbe solamente passivo, ma dobbiamo ricordarci che attraverso la socializzazione a me vengono dati gli strumenti per generare e migliorare la mia cultura soggettiva. Non so se vi ricordate tutta la storia. Questo che vuol dire quindi? Vuol dire che io non sono da considerare come una pedina che il potere di turno prende, svolta e decide cosa faccia, perlomeno non dovrei, anche qui il condizionale si impone. Ma dovrei essere in grado, attraverso anche gli altri processi di socializzazione, che qui parliamo della politica evidentemente, di avere una serie di strumenti critici e autonomi di giudizio e di comprensione, una mia struttura valoriale, se vi ricordate, attraverso la quale declinare in qualche modo l'azione socializzatrice che mi viene dall'esterno. Questo è il punto centrale. No? Quindi il processo di socializzazione è ben altro che semplicemente uno che viene preso e formattato, tanto per usare un termine piuttosto corrente. Certo, c'è una pressione, questo è evidente, ma vi dicevo, è una delle componenti. C'è una pressione distorsiva, la vediamo quotidianamente, no? In tutte le varie trappole dei mass media, in tutte le varie strategie del marketing, in tutti i vari modi attraverso i quali si tenta di rendere la gente dimentica delle sue altre dimensioni per favorire solamente quella del consumo. Però è evidente che questa è solo una parte, perché, come dicevamo prima, non è pensabile una società dove non ci siano processi di socializzazione. Perché uno dei punti evidenti, no, soprattutto nell'approccio marxiano, che è quello rousseauiano, se vogliamo, in un certo senso, vi ricordate che diceva Rousseau, l'uomo sarebbe buono se noi andassero a rompere le palle e lo facessero diventare parte della società. Ma l'uomo fuori dalla società non c'è. Questo è il punto. Immaginare che possa esistere un uomo perfetto in sé è del tutto utopistico e non è provato da nessun tipo di esperienza che abbiamo, nessun tipo di esperimento, nessun tipo di racconto storico o di viaggio o etnografico. Non c'è. Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci trasmetta dei criteri per vedere il mondo, perché se vi ricordate noi altrimenti non li abbiamo. Questo è il problema. Noi non siamo in grado neanche di organizzare il portato dei sensi. Se vi ho, non credo di averne già parlato, ma c'è la lettera sui ciechi di Diderot, che è bellissima, perché è ovviamente dei tempi. E cosa dice? Che lui si accorge che, andando a vedere e a parlare con qualcuno che ha recuperato la vista senza averla avuta prima, questo non è che vede così, questo vede una massa di colori informe. Bisogna spiegargli come vedere, perché per noi è ovvio. Però la stessa vista funziona perché a me è stato detto come guardare. Tant'è vero che esistono anche dei diversi tipi di vista, c'è la vista periferica e la vista centrale, ci sono culture che privilegiano il dettaglio e culture che privilegiano l'insieme. Anche vedere l'atto del guardare non è ovvio. Anche lì, in un modo o nell'altro, sono stato educato a vedere in un certo modo e a guardare in un certo modo. Per cui figuratevi il resto. Allora, è pensabile qualcuno che non sia socializzato? No, da Robinson Crusoe a Tarzan si era già detta questa cosa. Per cui questi che arrivano e ti dicono allora saremo anarchici, saremo libertari, saremo quello che vi pare, va bene fino a un certo punto. Perché sarebbe bello poter eliminare le distorsioni da un processo di socializzazione, ma come facciamo? Perché evidentemente una distorsione per un punto di vista è una cosa sacrosanta ad un altro. Allora, come vedete, la democrazia da questo punto di vista è ben più che semplicemente un sistema di rappresentanza. La democrazia dovrebbe essere la garanzia che non solo un valore venga portato avanti e utilizzato, ma ci sia spazio anche per gli altri. Altrimenti si passa alla dittatura della maggioranza, che è un'altra cosa. Argomenti piuttosto centrali oggi come oggi, questo vi faccio presente. Che non sta scritto da nessuna parte che una maggioranza possa decidere anche per la minoranza. La maggioranza può dare la sua impronta a un certo processo, può fare in modo che certe cose accadano, ma non può far finta che non esistano gli altri, perché se no c'è un problema. Se no non è una democrazia. Perché la democrazia nasce esattamente come presa d'atto delle molteplici visioni valoriali di un gruppo. La democrazia è di per sé l'affermazione della diversità valoriale. Per cui dire a un altro che è un criminale perché non è d'accordo con te è stupido. Perché è normale che non ci sia accordo, perché altrimenti non ci sarebbe la democrazia, saremmo tutti d'accordo. Dove sarebbe il problema? Mentre la democrazia è esattamente un modo per gestire delle diversità valoriali. Si fanno la conta, si vede chi ha più supporter, chi è più d'accordo, e sulla base di questo si mettono in atto delle politiche di compromesso. Non si fa come si vuole. Questo è il punto centrale della cosa. Ci siamo con qui? Domande? Allora, tra le altre cose, e direi che poi andiamo concludendo, c'è un'altra cosa interessante ed è il modo nel quale viene vissuta la dimensione politica. Nel senso che vi riporta il libro una ricerca che ha fatto epoca di Tali, Almond e Verba, che è una ricerca che si articola su 6 nazioni scelte un po' a casaccio, c'è anche il Messico, il Canada, non si capisce bene per quale ragione, infatti sono stati, come dire, criticati abbastanza pesantemente, ma che serve a in qualche misura identificare lo stile delle diverse culture politiche. Perché è ovvio che, e questo credo lo capirete anche sulla vostra pelle, il semplice fatto di essere in una democrazia non implica che tutti facciano vita politica, anzi diciamo che lo vediamo piuttosto bene. Per cui il grado di partecipazione, il modo attraverso il quale le istituzioni vengono vissute, cambia. Tant'è vero che Almond e Verba identificano 3 stili di comportamento all'interno delle istituzioni, che sono lo stile parrocchiale, che spiega piuttosto bene, e credo che ci riguardi piuttosto da vicino, visto che viene caratterizzato da una bassa consapevolezza e da basse aspettative riguardo alla sfera politica. Parrocchiale quindi vuol dire che si bada alla propria pagnotta, al proprio cortile, come dicevamo l'anno scorso, no? Not in my backyard, non nel mio cortile, quindi sto attento al mio cortile, ma perdo di vista tutto l'intorno, perché ho un bel cortile fiorito in mezzo a una discarica di immondizia. Poi c'è la cultura di sudditanza, la cultura suddita, dove pur essendoci un alto grado di consapevolezza, però non si passa all'attività, si rimane in attesa di direttive e di direttive dall'alto, quindi appunto la catena di comando più monarchica e di conseguenza il partecipante non suddito. E poi c'è la cultura partecipativa, che è quella ovviamente degli americani, dicono gli autori che sono americani, quindi non è per niente un caso di etnocentrismo, ma comunque diciamo che è quella nella quale appunto si è consapevoli e si opera pure. Quindi, come vedete, non è semplicemente l'istituzione che mi dice quale sarà il tenore della vita politica, dobbiamo anche considerare questo discorso, questa atmosfera, questo clima, che è anche esso frutto della socializzazione, perché se i giovani vengono costantemente incitati a prender parte è chiaro che avremo una cultura partecipativa. Se i giovani vengono costantemente edotti nel non far nulla perché tanto non serve, non far nulla perché tanto ne pensa Pippo, non far nulla perché tanto ne pensa Caio, è chiaro che avremo un'altra cultura, pur a parità di istituzioni. Non è l'istituzione che fa il clima politico, ma è il corpo sociale, o perlomeno entrambi, tanto per mantenere. Almond e Verba, pagina 114. È una ricerca che ha fatto storia, evidentemente, l'ho trovata in tutti i manuali che ha adottato da anni a questa parte, per cui insomma diciamo che è abbastanza interessante. Quindi, come vedete, la socializzazione non ha semplicemente a che fare con le norme, no? Voglio dire, voi sapete che cos'è l'elettorato attivo e l'elettorato passivo?
Quello che vuole e quello passivo è quello che dice di voi.
Avete una qualche idea voi dove siete collocati all'interno dell'elettorato passivo e dell'elettorato attivo?
Potremmo essere collocati in tutti.
Questo sarebbe opportuno cominciare a pensarci, ragazzi, perché voglio dire, chiudiamo con un breve aneddoto. Quest'estate sono stato in Irlanda e sono andato al Trinity College, non credo di averlo raccontato ancora a voi. Allora, al Trinity College il giro turistico è affidato agli studenti e mi è capitato uno studente che avrei voluto portarmi a casa perché era veramente, a parte tutto, mi ha fatto ammazzare le risate, però quello che contava è che questo studente, come la gran parte dei suoi colleghi, conosceva i regolamenti del Trinity College a menadito. Anche nelle parti divertenti, perché è ovvio che quando mi dice che come docente io potrei pascolare le mie pecore sul prato del Trinity College, a me viene da ridere, ma è una norma che ancora esiste. Come è valida la norma per la quale tu come studente hai diritto a un bicchiere di brandy quando fai gli esami. Però per poter bere il bicchiere di brandy devi presentarti vestito in redingote e col cilindro, perché se no. Tutte queste norme sono ancora in vigore a Trinity College, perché in Inghilterra sono un po', in Inghilterra e Irlanda sono un po' particolari. Quello che è interessante però è che lui conosceva tutte le regole di funzionamento della sua università. Quindi sapeva quando doveva presentare le richieste, entro quando doveva registrare gli esami, cosa doveva avere come requisiti per poter accedere a delle facilitazioni, eccetera, eccetera. È evidente che quello è un tipo di cultura partecipativa. Perché se tu le regole non le sai, non partecipi. Siccome voi cascate regolarmente dal pero, non ho potuto non pensare, in Irlanda, dico certo, se avessi la metà dei miei studenti che sa la metà di quello che sa lui, già saremmo in un'altra università. Perché se tu non sai come funzionano le cose, non riesci a sfruttare quello che potrebbe esserti utile e soprattutto non riesci a modificarle. Quindi, come vedete, un grado di competenza normativa è fondamentale. Quando vi dico che le cose vi riguardano, intendo questo. Se voi ogni volta pensate che le cose debbano accadere per grazia ricevuta, cascate male, perché poi siete anche dalla parte del torto. Perché se c'era l'informazione ed era disponibile e voi non l'avete presa, è problema vostro. Come dicevano già i latini, l'ignoranza non scusa. Non puoi dire non lo sapevo e poi investire uno lo dice. Chi se ne frega che non lo sapevi, era meglio che ti informassi. E via discorrendo, chiaramente qui ancora non avete investito nessuno, però di fatto il conoscere le regole, i funzionamenti, ciò che viene richiesto, i ruoli, perché è quello il problema, il conoscere il ruolo, ma quello lo conosceva talmente bene da sapere quale campana risuonava quando faceva un certo tipo d'esame, tutta una serie di minuzie che loro possono permettersi, ma figuratevi se noi avessimo dei regolamenti al genere le risate. E risate ci fa per dire ovviamente, ci strapperemmo i capelli a ciuffi avendoli. Però, e questo è il problema, è pure ovvio però che lì dove, in quell'ordinamento, c'è un piccolo spazio per poter fare qualcosa, per poter ottenere qualcosa di più, per poter girare le cose a proprio vantaggio, lui lo trova, voi no? Perché le regole sono così. Fatta la norma si dice anche trovato l'inganno, oppure comunque la norma ti permette di fare delle cose, ma devi conoscere, se non la conosci hai perso. Quindi la partecipazione è anche questo, è conoscere le regole, è sapere che tu non voti se non hai il certificato elettorale, per cui te lo devi andare a fare prima, non ci devi pensare la sera alle 8, no? Perché a quel punto sei fuori, e per colpa tua, tanto per dirne una basica, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Ok, direi che per oggi è più che sufficiente, ci vediamo giovedì al cinema.